Crimis. Il notiziario.
Benvenuti in primis di quest'oggi, mercoledì 2 marzo 2022. Sul terreno della guerra in Ucraina, iniziata dall'invasione russa, è stato ieri il sesto giorno di attacchi con bombardamenti pesanti sulla capitale Kiev e sulla seconda città del paese, Kharkiv, dove è stato distrutto il palazzo del governo facendo almeno 10 morti. A Kharkiv sono atterrate truppe aviotrasportate nella notte e hanno attaccato un ospedale, secondo quanto annunciato dall'esercito di Kiev. La Russia sta sempre più prendendo di mira la popolazione civile per demoralizzare la resistenza ucraina. La Amnesty International ha denunciato che la Russia ha usato anche bombe a grappolo anche su un asilo. Le stime sono di 406 civili uccisi secondo l'ONU dall'inizio dell'invasione. Tra i vari obiettivi è stata colpita anche la torre della TV, uccidendo 5 persone vicino al memoriale per l'olocausto della capitale. Anche le altre città sono sotto attacco pesante, tra cui le strategiche Odessa e Mariupol, ormai circondata. Nella capitale iniziano a mancare generi alimentari e corrente elettrica. Al momento gli Stati Uniti hanno escluso una no-fly zone perché richiederebbe l'uso della forza militare USA per farla rispettare, anche se le compagnie russe sono ora vietate anche nei cieli statunitensi. Ovviamente è una cosa ben diversa la no-fly zone. impedirebbe di bombardare dall'alto la nazione. Gli Stati Uniti e i paesi maggiormente consumatori di petrolio si sono accordati per liberare 60 milioni di barili delle riserve per abbassare il costo del petrolio, che ha superato i $100 al barile, dato che la Russia è uno dei maggiori produttori. Prosegue intanto l'avanzata del convoglio di carri armati verso la capitale, anche se è rallentata. Stiamo parlando dei carri armati russi, ovviamente. Secondo il New York Times è rallentata questo convoglio perché anche la Russia avrebbe problemi di rifornimento di carburante e di cibo. Oggi è atteso un nuovo round di colloqui al confine tra la Bielorussia e la Ucraina. Sul piano politico, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione di condanna della Russia e di sostegno, ma non vincolante, all'ingresso nell'Unione dell'Ucraina. L'approvazione di questo ingresso da parte dell'Ucraina nell'Unione Europea richiederà anni, ma lo status di paese candidato all'adesione all'UE è comunque un primo passo. Venerdì poi si riuniranno i ministri degli esteri dell'Alleanza Atlantica della NATO. Il presidente del Consiglio Draghi è intervenuto in Senato per dichiarare che questa guerra segna la fine di quello che ha definito illusioni di pace e stabilità in Europa. Poi la risoluzione per l'invio delle armi e degli aiuti all'Ucraina è stata approvata in modo bipartisan, con 13 contrari e 3 astenuti al Senato, mentre i sì alla Camera sono stati tra i 459 ai 521, tenendo conto che la mozione alla Camera è stata frazionata in 12 parti. La risoluzione è sulle comunicazioni di Draghi. Sarà poi il governo a decidere di volta in volta cosa inviare al paese, quindi se armi o aiuti umanitari o entrambi. Mentre l'Italia e l'Europa inviano armi all'Ucraina, quindi Draghi definisce l'Unione Europea una forza di pace, ma nella realtà proprio in questi giorni non solo l'Europa ha inviato aiuti militari a un paese terzo coinvolto in un conflitto, ma anche molti paesi europei meno interventisti, storicamente neutrali, stanno cambiando alcuni dei propri principi. La Finlandia e la Svezia, ad esempio, stanno valutando di entrare nella NATO, la Svizzera si è unita alle sanzioni economiche. Le stime dell'Unione Europea sono che ci potrebbero essere fino a 4 milioni di rifugiati verso l'Europa come conseguenza della guerra. Al momento i paesi confinanti, Polonia e Ungheria, solitamente molto repressivi nei confronti di chi emigra per guerra o per motivi economici, stanno accogliendo le persone ucraine in fuga. I numeri dell'UNHCR parlano di quasi 680.000 persone che hanno già lasciato il paese, con oltre la metà che sono entrati in Polonia. La Cina è stata coinvolta nei negoziati da parte parte dell'Ucraina. Le relazioni tra Russia e Cina sono buone, ma la Cina si è detta a favore dei negoziati e contro la guerra, preoccupata per i danni ai civili. A Roma, infine, sabato ci sarà una manifestazione nazionale contro la guerra, convocata dalla rete Pace e Disarmo. Anche ieri una manifestazione a sostegno dell'Ucraina si è tenuta davanti al Parlamento europeo a Bruxelles. E con questo è tutto per quel che riguarda le notizie riguardanti la guerra in Ucraina. Segnaliamo soltanto un'altra notizia di un altro tipo: una nave cargo carica di migliaia di auto di lusso, molte delle quali elettriche, è affondata a causa di un incendio scoppiato nell'oceano Atlantico a centinaia di chilometri dalle isole Azzorre. Il valore del cargo è stimato a 438 milioni di dollari. E con questo chiudiamo anche le notizie in breve. Noi vi lasciamo con le nostre rubriche dedicate ai diritti umani a cura di Amnesty International e ci diamo appuntamento a domani mattina.
Diritti umani in un minuto. A cura di Simone Rizza, Amnesty International Italia.
Mentre la Russia compie attacchi indiscriminati in Ucraina in violazione del diritto internazionale umanitario, le autorità di Mosca stroncano regolarmente i diritti alla libertà di espressione e di manifestazione pacifica, imponendo la loro narrazione del conflitto. Il 24 febbraio, poco dopo l'avvio delle operazioni militari, l'organismo di controllo sui media russo ha ordinato a tutti gli organi di informazione di riferire sull'invasione dell'Ucraina solo attraverso le fonti ufficiali dello Stato. Per i portali che violeranno l'ordine si prevedono sia il blocco degli accessi che multe fino a 60.000 euro. Il 27 febbraio l'ufficio del procuratore generale ha diffuso una nota minacciando l'incriminazione di alto tradimento per chi fornirà qualsiasi tipo di assistenza a uno Stato estero, a un'organizzazione estera o internazionale o a loro rappresentanti in attività dirette contro la sicurezza della Federazione Russa. Il 28 febbraio lo stesso organismo di controllo ha bloccato il sito di un portale collegato a Radio Free Europe, Radio Liberty, per aver diffuso notizie infondate sul conflitto. E la censura si estende ovunque. Ne sono esempi il sollevamento dall'incarico del presentatore televisivo Ivan Urgant e la decisione di escludere la rispettata giornalista Elena Cernenko dal pool di giornalisti che seguono le conferenze del governo, colpevole di aver scritto una lettera contro la guerra. Ma non è solo sui media che si esercita repressione sul dissenso. Nei primi 4 giorni di invasione, la polizia russa ha regolarmente usato la forza per disperdere le proteste dei cittadini russi che in tutto il paese manifestano contro la guerra. Secondo l'organizzazione non governativa per i diritti umani, OVD Info, sono stati infatti arrestati oltre 5.900 manifestanti in 67 città.